Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì 30 aprile. Quindi siamo alla vigilia del 1° maggio, quindi domani appunto sarà il 1° maggio. Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Credo sia necessario di questi tempi ricordare qual è l'origine della festa dei lavoratori e qual è il significato politico. Dobbiamo fare un salto indietro di 140 anni. Andiamo a Chicago, dove da giorni gli operai sono in rivolta e avevano come obiettivo principale quello di portare l'orario di lavoro a 8 ore al giorno. 8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 ore per dormire. Questo era lo slogan che gridavano gli operai. All'epoca si lavorava 12 ore, in alcuni contesti fino a 16 ore. Beh, insomma, a vedere anche oggi, non è che siamo proprio lontani in alcuni contesti, ma anche in maniera diffusa, altro che alcuni contesti. Insomma, questi orari in alcune realtà li incrociamo ancora. Naturalmente parliamo di condizioni di lavoro che caratterizzano lo sfruttamento lavorativo subito dalle lavoratrici e dai lavoratori, molto spesso migranti. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro cosa ci dice? Nel suo documento di programmazione delle attività ispettive dell'anno 2026 ha evidenziato: allora, su un dato di oltre 157.000 accessi ispettivi effettuati nel corso del 2025, un tasso di irregolarità pari al 74% tra violazioni e illeciti. Un tasso ormai stabile dall'anno 2024. Però, approfondendo meglio questo tasso di irregolarità, emerge la crescita del lavoro nero, più 26%. Cresce l'interposizione illecita della manodopera, più 8,3%. Crescono le violazioni penali in materia di salute e sicurezza, 7,8%. Tra i fenomeni emergenti, sempre l'Ispettorato segnala la transizione dal lavoro totalmente irregolare al lavoro grigio, in cui la parvenza di irregolarità contrattuale maschera gravi violazioni in materia retributiva, contributiva, di orari di lavoro appunto, ma anche di sicurezza sul lavoro. A questo si aggiunge il fenomeno del caporalato. Sempre l'Ispettorato proprio scrive letteralmente: il caporalato non può più essere considerato un fenomeno circoscritto ad alcuni settori, ma si configura come un delittuoso modello organizzativo trasversale, capace di adattarsi ai mutamenti del mercato del lavoro e di proliferare in comparti produttivi eterogenei, e cita manifattura, il tessile, l'allevamento, la pesca, la trasformazione delle carni, il turismo e soprattutto la logistica. Questi sono solo alcuni degli esempi. Insomma, da questa fotografia del lavoro vogliamo partire questa sera qui ad Uscita di Sicurezza per parlare di tratta dei migranti al fine dello sfruttamento lavorativo, e lo faremo attraverso la voce di due ospiti che ci presenteranno due ricerche che sono tra l'altro appena uscite. Ecco, e intanto appunto, come sempre, ricordo per chi volesse poi intervenire in diretta e volesse tramite WhatsApp, Telegram, SMS al 331 62 14013 rappresentare storie, vissuti, contatti con queste realtà di sfruttamento, di economia illegale. Chi più è magari più riflessivo e si vuole dedicare più del tempo per scrivere, con una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it appunto, ascoltatori e ascoltatrici, vi invitiamo a scrivere, a lasciarci le vostre storie, e anche se non siete parte di quell'economia così direttamente illegale, ecco, questo sfruttamento lo vivete, lo percepite, lo vedete, insomma, lo raccontate, fateci sapere. Intanto, prima di iniziare, come di consueto, con insomma, addentrarci nelle due ricerche con le nostre ospiti, una è già qui e poi a breve ve la presenterò, vorrei iniziare insieme a voi ad ascoltare quella che è la consueta ormai cartolina che il dottor Bruno Giordano ci invia settimanalmente. Sentiamo che cosa ci scrive, che cosa ci descrive in questo giovedì 30 aprile.
Insieme a Sandro Ruotolo e a Marco Omizzolo pensiamo che per noi quest'anno il primo maggio si chiama Paul. È il nome di un lavoratore migrante sfruttato, abbandonato, ucciso nelle campagne del Salernitano. Non è stata una fatalità. Paul è morto il 24 aprile, dopo due settimane di agonia. Era stato lasciato nella notte tra il 10 e l'11 aprile davanti all'ospedale di Salerno, incosciente, senza documenti, senza voce. Aveva le gambe devastate dalla cancrena compatibile con un'esposizione prolungata a sostanze tossiche, senza protezione e una grave intossicazione al fegato. Siamo nella piana del Sele, cuore dell'agroalimentare italiano, un sistema che regge su migliaia di lavoratori e lavoratrici stranieri e italiani, troppo spesso sfruttati fino alla morte, reclutati dal padronato e dal caporalato, senza diritti né sicurezza. Paul lavorava lì e non ha parlato, un silenzio che pesa come una denuncia. La procura ha aperto un'indagine, il procuratore di Salerno Raffaele Cantone ha indicato il caporalato come priorità, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha parlato di spia dello sfruttamento dei più fragili. Quando un lavoratore viene esposto a sostanze tossiche senza protezione, quando viene abbandonato davanti a un ospedale, non fallisce solo un datore di lavoro, fallisce lo Stato. Non è un caso isolato. Dopo la morte di Satnam Singh, dopo anni di denunce, nel 2026 si può ancora morire lavorando nei campi agricoli. E allora il primo maggio deve tornare a essere quello che è, la festa del lavoro, ma soprattutto dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili. Ma la memoria non basta, servono scelte radicali. Serve un salario minimo legale che sottragga i lavoratori al ricatto della fame e un piano straordinario di assunzioni per gli ispettori del lavoro. I controlli non possono essere un'eccezione, devono diventare la regola. Dobbiamo istituire una procura nazionale del lavoro e realizzare meccanismi tempestivi di premialità, come il permesso di soggiorno per motivi di giustizia a tempo indeterminato, per chi ha il coraggio di parlare e denunciare i propri sfruttatori, oltre ad esempio alla cancellazione della legge Bossi-Fini e all'introduzione di un permesso di soggiorno per ricerca e lavoro. Solo trasformando gli invisibilizzati in cittadini con diritti potremo impedire che altri lavoratori vengano scaricati nel buio. Paul non è solo una storia, è una questione di giustizia.
Ebbene, questa era la voce di Bruno Giordano e noi torniamo in studio perché vogliamo subito con la nostra ospite in studio, Tiziana Bianchini. Buonasera Tiziana, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi, agli ascoltatori e ascoltatrici.
Tiziana Bianchini, che è COP Lotta contro l'Emarginazione. COP Lotta contro l'Emarginazione, che è una realtà del territorio, si può dire, del territorio milanese, dell'Interland, precisamente di
Sesto San Giovanni.
Ecco, citiamola perché ci abito io e quindi è la mia città. E, però ecco, COP, Lotta contro l'Emarginazione, è una realtà che opera su, come dire, su tante fragilità, no? Diverse fragilità. Emarginazione è
emblematico.
Emblematico, no? Ma ecco, questa sera è qui con noi perché, dicevo in introduzione, una delle due ricerche che vogliamo affrontare. E parto dal titolo, partiamo dal titolo, Tiziana, cioè ricerca su tratta a scopo di sfruttamento lavorativo da Pakistan, Bangladesh ed Egitto. E questo titolo a caratteri cupitali, vite sospese. Perché vite sospese?
Vite sospese perché nel nostro lavoro quotidiano, che attraverso questa ricerca che ha visto il coinvolgimento di 46 operatori e operatrici appartenenti a progetti operativi all'interno di progetti che si occupano di protezione e tutela delle vittime di tratta in questa politica nazionale, che è quella appunto della protezione delle vittime di tratta promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interno appunto delle nostre attività quotidianamente incontriamo centinaia di persone migranti, perché una delle nostre attività è quella di incontrarli per andare a tecnicamente fare quell'operazione, quell'attività che si chiama identificazione delle vittime di tratta. Allora, all'interno di questo lavoro quotidiano abbiamo raccolto centinaia di storie e attraverso questa ricerca abbiamo deciso di provare ad analizzarle, a raccontarcela, a prenderci uno spazio di confronto e approfondimento tra tutti noi in 8 progetti regionali. Quindi questo lavoro ha coinvolto 8 regioni, e lo dico perché poi è importante, come dire, rispetto ai risultati. Ci siamo presi il lusso di dedicarci un tempo nel quale ad andare a approfondire una serie di tematiche, problematiche, metterle insieme, guardarle, riguardarle e riorganizzarle secondo dei paradigmi e degli schemi diversi, in modo tale da avere ulteriori approfondimenti e ulteriori opportunità per garantire i diritti di queste persone. Allora, alla fine di questo lavoro, che ha visto appunto tanti operatori e operatrici coinvolti, il termine vite sospese arriva perché abbiamo messo in fila il tempo della migrazione delle persone, ed è un tempo lunghissimo. Siamo abituati a pensare che le persone sono qua, ma prima di essere qua le persone avevano una casa, avevano un tempo di definizione del progetto migratorio, consapevole o inconsapevole, volontario o involontario, hanno avuto poi un tempo lunghissimo di trasferimento dal paese di origine al paese di destinazione, ed è un lunghissimo tempo sospeso, perché un tempo, la sospensione sta nell'essere in balia delle decisioni di organizzazioni criminali, di eventi che connotano e che hanno connotato il percorso e le tappe di chi è arrivato fino a qua noi in Italia. Quindi sono vite sospese perché tu non puoi decidere, tu non puoi agire, sei assolutamente in balia di una serie di appunto eventi e persone esterne che ti condizionano, ma la sospensione, la vita sospesa, c'è anche al momento dell'arrivo in Italia. La vita sospesa sono, e lo diciamo un po' nel report, no? Dal tempo della partenza al tempo del transito, nel tempo nell'arrivo e quindi di quello che accade qua in Italia, ci sono tempi lunghissimi, ad esempio per l'ingresso all'interno del sistema dell'accoglienza, di cui poi magari parleremo, esatto, no? Sì. Del sistema di accoglienza straordinario per i richiedenti protezione internazionale, il tempo dell'attesa della formalizzazione del C3, il tempo dell'attesa dell'audizione in commissione, il tempo dell'attesa dell'identificazione formale da parte dell'ente antitratta, il tempo del ricorso quando la tua domanda di protezione internazionale viene respinta al 99% dei casi, credo che insomma stiamo su queste, certo, se non stiamo su queste cifre percentuali, poco ci manca, da parte della commissione richiedenti protezione internazionale. È il tempo in cui si ricevono le pressioni dei familiari, perché chi parte con un progetto migratorio che spesso è familiare o sociale, quindi deve rendere conto a qualcun altro che ha messo insieme i mezzi per farlo partire. È il tempo in cui si ricevono, e sto leggendo, certo, perché è interessante, in cui si ricevono le pressioni per il debito che è stato contratto, è il tempo del lavoro nero, è il tempo del lavoro irregolare, è il tempo del non poter avere una casa, ed è il tempo, come dire, anche qua nuovamente di trovarsi in una condizione di vita sospesa rispetto alla quale le persone non sono in grado e non possono, perché non ci sono strumenti ed opportunità per riuscire a sistemare la propria situazione.
Certo. Ecco, per questo infatti proviamo a, in questo tempo sospeso, che non è virtuale ma assolutamente materiale e reale, proviamo ad ascoltare due voci che sono state già diciamo con noi ad Uscita di Sicurezza in precedenti puntate, che hanno raccontato, hanno aperto, hanno reso disponibile a tutti noi, insomma, il loro racconto di vita e di viaggio. Abbiamo realizzato chiaramente una breve sintesi perché rappresentano l'arrivo, le condizioni dell'arrivo, cioè in contesti lavorativi di sfruttamento, e ci danno, a mio avviso, insomma, il senso di quello che poi vivono questi migranti in tanti contesti produttivi, come si accennava poco fa. Proviamo a sentire proprio brevemente, poi ritorniamo in studio con Tiziana per proseguire nella descrizione della ricerca.
C'è un po' di persone dentro il cantiere, ti chiedono i soldi, che sono egiziani.
Ogni mese?
Ti chiedono.
Quindi tu hai la tua busta paga?
E loro prendono.
E loro ti... cioè tu devi dargli dei soldi a loro?
Sì, funziona così.
Non hai voglia di dire a queste persone, mandate a quel paese, no?
Ma se lo dico, guarda, succede problemi, capito? Perché loro conoscono la mia famiglia.
Ok.
Capito? A me non sono con la famiglia, se sono con la famiglia ci arriva qualcuno a fare qualche problema, ci resto io, capito?
Quindi c'è questo ricatto?
Sì.
Il mio stipendio arriva in busta paga 2000 euro. Lui mi ha detto, oh, tua busta paga questa volta è troppo alto, te devi prendere 1600, quello 400 devi... tornarmi, questo non è tuo, è fatto sbagliato. Io non so questo tempo, ma io ho già ridato a lui. Quando lui mi ha detto, io ho sentito da altre persone, loro hanno detto non è così, quello che è scritto nella busta paga è sempre tua, sempre rimane con te. Poi piano piano, quando io l'ho chiesto 2-3 volte, lui mi ha portato in parte, mi hanno detto, oh, se te sempre continuare così e andava male per te, quindi stai attenti da me, io non sono paura di Stato, o se te pensi voglio andare qualche parte come CGL o come Stato, io non sono paura. Io anche spaventavo perché come un giorno lui fa vedere qualcosa, è fatto vedere una pistola.
Fuori ancora buio, pesto appena sveglio, mangio male, poco sesso, faccio tutto a basso prezzo. Ehi, lavori umili, vestiti sudici, in buchi umidi, uomini ruvidi, a 30 ruderi, con gli occhi lucidi. Signore aiutami, signore, signore, signore.
Il lavoro debilita l'uomo, non rinuncio la sera all'uscita, vado a letto la notte che muoio, mi sveglio che sono quasi in fin di vita. Oggi in un cantiere io ne ritrevo, mi tocca una linea su un piano intero, in pausa stecchiti, dormiamo in cartone, imbottiti di lana di vetro. La vita produci, consuma, crepa, chiunque di noi prima o poi l'accetta, è che si crepa già prima di finire sottoterra. Produco il meno possibile, rubo il rubabile, per ritardare che mi crepi l'anima. Poi fuori fa scuro ed ognuno va nel formicaio in cui abita.
Fuori ancora buio, pesto, che bestemmi appena sveglio, mangio male, poco sesso, faccio tutto a basso prezzo. Ehi, lavori umili, vestiti sudici, in buchi umidi, uomini ruvidi, a 30 ruderi, con gli occhi lucidi. Signore aiutami, signore, signore, signore.
Sì, qualche mese la Swiss Post, magazziniere per Times Watch, media workare, fur carico scarico, dammi un incarico e lì sto. Coi disertori, gli ammutinati, lavori saltuari, facciamo di tutto, legali e legali, ma basta una multa, la giornata è gratis. Che vita di scrocco, piccoli prestiti squilli 40-80. Mossi per pagarti i vizi del cibo fleco.
Siamo delle popolari, facciamo di tutto, legali e legali, prendiamo di tutto, legali e legali.
Nessuno è ref, nessuno che mi assuma, nessuno a me. Sicuro devi leccare il culo per, ti giuro che piuttosto digiuno me, o rubo a te.
Nessuna c'è, nessuno che mi aiuta, nessuno a me. Ti giuro che piuttosto digiuno me. Si fuggo in un bel giorno di giugno e ti giuro che... Fuori ancora buio pesto, che bestemmi appena sveglio. Mangio male poco sesso, faccio tutto a basso prezzo. Ehi, contratti subdoli, miseri sudditi, schiavi dei mutui e come stupidi, sputtani gli utili in cose futili, che Dio li fulmini. Factotum, factotum, factotum.
Inchiodati alle abitudini,
lavori utili,
col sole, coi fulmini,
legami futili,
ammaccati come vecchi pugili,
legumi nudi,
perché gli ultimi saranno gli ultimi.
Mutui per poteri,
mangiamo scatolette, guidiamo scatolette, viviamo in scatolette. Forza che oggi è lunedì, solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui. Solo Dio sa come si vive qui.
E torniamo in studio. Abbiamo appena sentito le voci di due migranti, di due giovani lavoratori che hanno rappresentato qui tempo fa, uscito di sicurezza, le loro condizioni di sfruttamento. Intanto ascoltatrici e ascoltatori, come ricordo come sempre, se volete intervenire sul tema, stiamo parlando di tratta di migranti e di sfruttamento lavorativo, come dicevo, al 331-6214013, sms, whatsapp, telegram, se volete rappresentarci insomma quello che è il vostro punto di vista, il vostro vissuto, il vostro osservatorio su quelle che sono i vostri luoghi di lavoro, oppure ciò che vi è stato rappresentato. Insomma, lo sfruttamento è qualcosa di lontano delle vostre condizioni, è vicino. Sempre diretta @popolarenetwork.it se volete mandarci una mail. Torniamo a Tiziana. Allora, appunto, abbiamo iniziato ad entrarci nella ricerca, ci hai già dato modo di capire, però ecco, si concentra questa ricerca su tre paesi, no? È Pakistan, Bangladesh ed Egitto. Anche qui è una scelta che deriva da che cosa?
È una scelta che deriva dalla consapevolezza che abbiamo avuto con i colleghi degli altri 8 progetti nelle altre 8 regioni italiane, ma insomma questo accade in tutta Italia, non solo nelle nostre regioni, di un aumento progressivo di persone che si sono rivolte ai nostri progetti nel corso di questi anni, un aumento progressivo di persone provenienti da Bangladesh, Pakistan ed Egitto. Persone segnalate dalle commissioni richiedenti protezione internazionale per quella che appunto dicevo prima, la identificazione formale, persone che si sono rivolte ai nostri servizi in maniera autonoma e dati che sono anche informazioni che sono validate dal numero verde nazionale antitratta, che ogni anno ci dice quante sono le persone che si rivolgono al sistema complessivo, quindi ai 21 progetti regionali di protezione, e rispetto allo sfruttamento lavorativo, Pakistan, Bangladesh ed Egitto già qualche anno fa hanno cominciato a salire progressivamente. Allora ci siamo un po' interrogati sull'opportunità e sulla necessità di approfondire in maniera congiunta, tra gli 8 progetti, informazioni specifiche su questi tre paesi, presumendo che questo flusso non si sarebbe fermato nel tempo. Abbiamo appunto fatto questa presunzione di temporalità, di continuità del fenomeno, cosa che comunque si è confermata, perché ad esempio nel 2025 il maggior numero delle persone che sono entrate in contatto con il sistema antitratta provengono dal Bangladesh. Quindi c'è un sistema di flussi e di organizzazioni criminali che fanno arrivare le persone da questi tre paesi in Italia. e ci arrivano rispetto ad alcune destinazioni di impiego in settori abbastanza specifici della manodopera.
Esatto, perché poi dove vengono richiesti?
Le persone di origine egiziana vengono prioritariamente impiegate nell'edilizia. Le persone, i migranti che arrivano dal Bangladesh e dal Pakistan sono persone con una bassissima capacità e competenza professionale anche nel loro paese di origine, estrema vulnerabilità ed estrema povertà, quindi sono disponibili in qualsiasi forma di lavoro sfruttato e vanno in qualche modo a ricoprire tutti quei segmenti di lavoro di bassissima capacità, competenza tecnica, quindi
molto esecutivi, molto manuali.
Molto esecutivi, molto manuali e molto nascosti, no? Perché stanno nascosti nelle cucine della ristorazione piuttosto che in alcuni settori delle pulizie, insomma. Stanno proprio nascosti perché non hanno neanche una capacità e una competenza professionale pregressa spendibile sul mercato. Quindi abbiamo pensato
molto più vulnerabili, più fragili.
Assolutamente molto più vulnerabili ed è quello che emerge anche dai dati che abbiamo rilevato. Ecco, ci tengo a dire che abbiamo intervistato appositamente 46 persone e abbiamo analizzato 67 relazioni e storie di persone che sono state raccolte all'interno dei nostri progetti e che sono stati utilizzati per sostenere la richiesta di protezione internazionale già avviata dalle persone che sono arrivate da noi. Quindi sì, condizioni di estrema vulnerabilità, ma non solo per loro, ma pensate anche appunto che chi sta sui cantieri dell'edilizia, giusto per stare in tema con la trasmissione, pochissime misure di sicurezza, pochissima formazione, pochissime competenze, pochissime capacità, quindi vulnerabilità estrema.
Eh sì, infatti, appunto i fatti di cronaca anche di questi giorni segnano di infortuni e di alcuni di questi tanti riguardano appunto lavoratori migranti, quindi questo non è chiaramente ad uscita di sicurezza, la rappresentiamo sempre. L'ultima poco fa leggevo di un giovanissimo minorenne, 17enne, Yassin Boussenna, che di origine marocchina, morto in un incidente, un infortunio lavorativo l'11 aprile 25. Adesso la procura di Nocera Inferiore ha chiuso le indagini, ci sono 5 indagati per omicidio colposo. La dinamica sembra uno schiacciamento, siamo all'interno di una fabbrica, in questo caso non è un contesto di edilizia, è in una fabbrica, ma l'impiego appunto è poi chiaramente variegato. Ma tornando appunto alla ricerca, perché mette in luce, tu dicevi appunto, delle caratteristiche dei migranti, di queste vite sospese in Italia nell'impiego di alcune realtà lavorative in alcuni settori, ma tante sono anche le descrizioni che nella ricerca sono contenute dei paesi di origine, da un punto di vista storico, sociologico anche, no? Economico.
Sì,
è giusto dare questo?
Assolutamente sì, nel senso che un altro degli elementi preziosi di questo lavoro è l'avere chiesto e l'avere chiesto l'accompagnamento nel senso di una lettura antropologica e culturale, sociologica ed economica di questi paesi a degli studiosi, a persone che fanno un altro tipo di lavoro rispetto al nostro, no? Che è quello di andare a vedere le storie delle persone, ma a un certo punto le storie non bastavano più, no? Era necessario ed è stato necessario comprendere che andavano collocate in un fenomeno culturale paese molto più strutturato e molto più solido. E approfondito. Questo perché all'interno di questi preziosi contributi, che io davvero invito tutti a leggere perché ci danno una realtà e una conoscenza molto diversa dalla superficialità con la quale le storie dei migranti e dei loro paesi vengono raccontate, sono appunto un contributo del professor Tommaso Sbriccoli, che è un profondo conoscitore del Pakistan e del Bangladesh, ma proprio nella loro dinamica anche di equità sociale, quindi quali sono tutte quelle caratteristiche di equità sociale che all'interno di quei paesi rendono ad esempio, impossibile sganciarsi da situazioni di vulnerabilità là. Ci sono degli usi e delle consuetudini dei paesi che noi non conosciamo che costringono le persone a stare in una condizione, e le loro famiglie, in una condizione di povertà estrema dalle quali non si possono emancipare. Allora, comprendere, no, questo con questo contributo di Sbriccoli per Pakistan e Bangladesh e di Gennaro Gervasio sull'Egitto. Il professor Gervasio è anche lui un profondo conoscitore e ha vissuto tanti anni in Egitto e ha approfondito tutta una serie di tematiche politico, sociali e culturali che spiegano, no, danno una maggiore sistematicità al comprendere perché le persone emigrano ed emigrano in quel modo. E chi emigra? Perché non emigrano tutti, no, da questi paesi.
Esatto.
Emigrano le persone che hanno una condizione di vulnerabilità maggiore, sono già ricattabili al loro paese, sono già in condizioni di come dire, estremo sfruttamento e diseguaglianza sociale là.
Infatti questo che stai adesso rappresentando mi fa ritornare alla memoria quello che ci raccontava appunto una delle voci che abbiamo sentito in questo brevissimo montaggio di due lavoratori migranti che in un caso appunto proviene proprio dall'Egitto. Quando gli domandavo ma perché sei partito dall'Egitto, lui naturalmente mi diceva perché lì non è vita, a proposito di vita sospesa e di condizionamenti che lì nei paesi di origine si vivono, no? Che quindi innestano, poi fanno scattare un meccanismo di non vedere altra scelta che poi attraversare, ecco, dei viaggi di, come giustamente rappresentavi, di altro tempo sospeso, dove la variabile del tempo dal punto di partenza al punto dell'arrivo è sempre un'incognita. Tra l'altro c'è anche l'incognita di arrivare prima di tutto, no? E poi quando ci arriva poi ci sono in tante realtà contesti che abbiamo descritto. E l'altro pezzo appunto che mi facevi venire in mente, che lui rappresentava il debito che si contrae con chi gestisce, organizza, ecco, e lì la tratta, no, di queste vite nei vari paesi, dove quel debito poi gli rimane.
Quel debito rimane, è un debito che appunto in alcune situazioni viene contratto da tutta la famiglia, no? Quindi quando tu parti con il peso della famiglia sulle spalle, no? Dicevamo prima, c'è il peso della famiglia che chiede soldi e del debito da pagare. Dobbiamo avere tutti la consapevolezza che non è solo un debito che viene contratto per partire. Durante il viaggio, e questi viaggi durano dai 2 ai 3 anni, il debito aumenta. Perché ogni passaggio, ogni fermata in qualche paese perché appunto non riesci a partire subito, non hai abbastanza soldi, succede qualcosa, questo debito aumenta. Quindi quando le persone arrivano in Italia hanno un debito che a volte è triplicato rispetto al debito di partenza.
Certo.
E viene richiesto in Italia con la valuta italiana, viene richiesto in euro.
Esatto.
Quindi c'è un ulteriore aumento di aggravio della cifra da pagare dentro un tempo sospeso che è quello che appunto non ti consente di trovare un lavoro dignitoso, che non ti consente di poter avere una casa, che non ti consente perché il costo della vita e le modalità di quello che noi proponiamo come società italiana, non solo alle persone ma anche a noi, no? Tu prima dicevi se invitavi gli ascoltatori e le ascoltatrici a raccontare, no, delle possibili fatiche, sfruttamenti nell'ambito lavorativo. Siamo tutti, no, in un momento storico molto difficile, per cui se noi italiani che abbiamo, no, persone nate qua, che conosciamo una serie di meccanismi e di sistemi, facciamo fatica a sopravvivere, no? Cioè, diciamo che le città si spopolano, che non c'è la casa, che i lavori non sono garantiti, per una persona che arriva con queste forme di tempo sospeso, non mi piace chiamarle irregolarità, perché se poi ci diciamo due cose del decreto,
certo,
flussi,
certo,
le persone non sono entrate irregolarmente, sono entrate regolarmente in Italia, ecco, diventa un debito che schiaccia, non è solo un debito economico,
certo,
no?
È un peso, un ulteriore zaino che uno si porta dietro.
E psicologicamente, no, si va a a sovrastare, a stare insieme alle fatiche psicologiche, agli stress e a volte anche a delle sofferenze psichiatriche che sono nate durante questi lunghi viaggi.
Certo, le conseguenze anche dei viaggi. Prendiamo fiato un attimo. Torniamo in studio perché appunto stiamo affrontando il tema della tratta dei migranti e dello sfruttamento lavorativo, condizione che riguarda, dicevamo adesso fuori onda con Tiziana Bianchini di COP Lotta contro l'Emarginazione, che riguarda sì principalmente materialmente i lavoratori migranti, ma poi c'è una stretta connessione con tutti noi lavoratori e lavoratrici dell'economia legale, diciamo così tra virgolette, quella in chiaro. Ecco, però noi, come dicevo all'inizio della puntata, due le sono le ricerche. Una è quella delle vite sospese che ci stava appunto adesso descrivendo Tiziana Bianchini, ma l'altra è fatta da Transcrime, che è una realtà della Università Cattolica di Milano, che ha al centro, il titolo è emblematico anche questo, sfruttamento lavorativo, valutazione del rischio nelle filiere. Quindi rivolto più che altro alle imprese, a chi fa un'economia e che può alimentare o magari inconsapevolmente o quantomeno decide di contrastare quell'economia, quel business che alimenta il traffico di esseri umani e di sfruttamento lavorativo. E abbiamo appunto, non qui in studio con noi, ma ho potuto raccogliere la voce di Clara Rondani, che è una dottoranda in criminologia ed è ricercatrice appunto presso Transcrime, a cui ho iniziato a chiedere rispetto a questa ricerca intanto quali strumenti esistono per contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Quindi ascoltiamo Clara Rondani.
In Italia esistono diversi strumenti per contrastare sia la tratta sia lo sfruttamento lavorativo. Per esempio, la tratta e il caporalato sono entrambi reati previsti dal nostro codice penale, in particolare agli articoli 601 e 603. Il punto però è che la diffusione reale di questi fenomeni sappiamo essere molto più ampia rispetto ai casi che vengono effettivamente individuati. Quindi la difficoltà principale non è solo perseguire questi reati, ma riuscire prima di tutto a identificarli. In generale, per far emergere un caso di sfruttamento, oggi sono cruciali due elementi. Il primo è la collaborazione delle vittime, il secondo è la possibilità concreta di svolgere controlli e ispezioni. Tuttavia, le difficoltà nell'avere da parte degli investigatori questi due elementi sappiamo che sono rilevanti. Infatti, spesso le vittime non sono disposte a collaborare per timore di ripercussioni o semplicemente perché non si identificano come vittime, mentre per quanto riguarda le ispezioni sono attività che richiedono tempo e personale che spesso gli organi preposti non hanno. Su questo punto si è andato ad inserire il lavoro che abbiamo svolto a Transcrime, che è il centro di ricerca su criminalità e innovazione dell'Università Cattolica. In particolare a Transcrime ci siamo occupati nell'ambito del progetto Invert appunto del problema di migliorare la capacità di identificare i casi di tratta e sfruttamento attraverso dati oggettivi e condivisibili. L'obiettivo finale del progetto è stato appunto quello di aiutare e collaborare direttamente con forze dell'ordine e procure a individuare prima i contesti più a rischio e orientare meglio le attività investigative e ispettive.
Ecco, intanto appunto Tiziana mette in evidenza, Clara Rondani, alcuni aspetti, no? Ecco, uno in particolare che magari voi intrecciate nella realtà di COP Lotta contro l'emarginazione, che un po' rappresentavamo anche prima, la difficoltà di esporsi da parte di chi chiaramente subisce queste condizioni, no? Però ne intrecciate, insomma.
Assolutamente. Allora, è difficile esporsi per le persone, perché esporsi vuol dire come minimo perdere il posto di lavoro, che per quanto è un posto di lavoro in nero, irregolare, sfruttato, è un posto di lavoro, è qualcosa che consente di avere un reddito da mandare a casa per pagare il debito. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo. E poi soprattutto è faticoso esporsi perché incontriamo persone che non hanno fiducia nelle istituzioni, vengono da paesi dove i diritti non esistono, no? I diritti sono una cosa molto lontana dalla vita quotidiana, proprio nella vita quotidiana, non nelle cose che fai e che ti devono garantire, quindi non sanno di avere dei diritti e non sono in grado, insomma, di mettere a rischio con l'esporsi la loro situazione. Sono anche tutti abbastanza consapevoli, e questo dobbiamo dirlo e va detto, della lentezza che ha il nostro sistema giudiziario e che dovrebbe riconoscere e rilasciare i permessi di soggiorno per chi ha collaborato, no? Perché questo la legge lo prevede. Allora, sentivo prima l'intervento del dottor Giordano Bruno che diceva dovremmo dare dei permessi premiali. A me la parola premiali mi fa sempre venire un po' i brividi sulla schiena, perché stiamo parlando di persone che sono vittime e che se contribuiscono, no, con una denuncia o delle dichiarazioni devono essere tutelate, accompagnate, messe in una condizione,
di giustizia, che
giustizia
dovrebbe essere
di regolarità e non, no? Certo. Non deve essere premiale,
certo.
Deve essere un diritto.
Un diritto che appunto deve esserci tout court. Ecco, intanto scrive un ascoltatore: un amico originario della Costa d'Avorio ha difficoltà nel tutelarsi nel suo rapporto con il suo datore di lavoro per ragioni di lingua e di mancata conoscenza dei propri diritti. Sapreste consigliare su Milano o Varese dei servizi o associazioni a cui potrebbe rivolgersi? Beh, a me viene facile la Camera del Lavoro o di Milano o di Varese, però anche se eventualmente c'è, come dire, nel tuo... poi ecco, ti invito magari a scrivere alla mail, magari ci lasci i contatti che così possiamo capire meglio, però se tu ravvisi che ci sono delle assonanze col tema che stiamo trattando e magari per brevità nel messaggio o nell'SMS non l'hai indicato, anche COP Lotta è presente non solo a Milano, tra l'altro,
a Varese, no? A Sondrio Como, quindi siamo in grado di provare a rispondere su più territori.
Ecco, poi un'altra ascoltatrice ci segnalava sul tema un podcast interessante che ha ascoltato, e poi lo vedremo. E perché adesso non lo leggo bene, non perché non voglio citare gli altri, ma non leggo proprio per proprio un problema di visualizzazione dal PC. E, ecco, torniamo invece alla ricerca, perché giustamente hai messo in evidenza alcune cose, poi ci diamo gli ultimi, perché qua la clessidra, la granellina e la sabbia corrono. sul decreto flussi, perché è un altro tema che chiaramente non dobbiamo dimenticare. Ma sempre a Clara Rondani di Transcrime, per questa ricerca, si parla di valutazione del rischio a uscita di sicurezza, mi viene facile, quindi quali sono gli strumenti, per quali indicatori, no, hanno individuato nella ricerca a questo punto. Proviamo a sentire Clara.
Nel nostro lavoro abbiamo adottato un approccio basato sull'analisi dei dati relativi alle società. Questo approccio nasce dal fatto che nei casi emersi negli ultimi anni lo sfruttamento lavorativo non sembra esclusivamente legato al lavoro agricolo o alla figura tradizionale del caporale. Sempre più spesso, infatti, sembra essere collegato a aziende che appaiono formalmente lecite e che sono inserite a pieno titolo nel tessuto produttivo. Queste aziende spesso si contraddistinguono per delle irregolarità che possono andare da opacità nella struttura proprietaria, anomalie nella struttura dei costi, fino a dei veri e propri schemi di frode fiscale e che quindi possono suggerire un coinvolgimento anche negli schemi di sfruttamento del lavoro. Gli indicatori che abbiamo individuato possono essere divisi in tre categorie principali. Ne elencherò alcuni. Per approfondire è possibile comunque consultare e scaricare il report dal sito di Transcrime. La prima categoria riguarda le anomalie finanziarie. Tra queste anomalie possiamo considerare un uso molto ampio dell'esternalizzazione, quindi aziende contraddistinte da costi elevati per l'acquisto di servizi, pochi dipendenti, pochi costi di produzione. Oppure un'altra categoria che possiamo considerare come anomalia finanziaria è l'assenza di investimenti e di immobilizzazioni, che possono segnalare società vuote, prive di capacità reale produttiva, che esistono al solo scopo di mascherare diversi illeciti. Infine, anche costi del personale insolitamente bassi possono indicare possibile lavoro nero, lavori irregolari o schemi di false partite IVA. La seconda macrocategoria di indicatori riguarda settori di attività e forma societaria. Infatti esistono dei settori ad alta intensità di manodopera, pensiamo ad esempio alla logistica, a tutto il settore delle consegne o anche ad alcuni comparti del manifatturiero, che impiegano principalmente manodopera non specializzata e quindi appaiono naturalmente più esposti al rischio di sfruttamento. Lo stesso vale per anche alcune forme giuridiche, che sono relativamente più semplici, come ditte individuali, società a responsabilità limitata semplificata, ma anche cooperative o consorzi, che sono sottoposti a minori obblighi di trasparenza. La terza categoria riguarda appunto la trasparenza e la storia dell'azienda. In particolare guardiamo alla difficoltà a capire chi controlla realmente la società, alla durata dell'attività. Infatti esistono spesso delle società di durata molto breve che nascondono in realtà un comportamento di, diciamo, apri e chiudi da parte dei titolari, che si contraddistinguono infatti anche per collegamenti con società fallite o cessate, oppure alla presenza di cluster geografici o di gruppi di società collegate fra loro, in cui il comportamento abituale è quello di aprire la società, capitalizzare il più possibile, eventualmente commettendo illeciti di vario tipo, e chiudere la società per poi aprirne un'altra collegata. Naturalmente tutti questi indicatori non sono prove di sfruttamento o di altri reati di per sé, ma vanno confrontati sempre con imprese simili per settore, dimensioni, ed eventualmente bisogna andare ad approfondire con un'attività investigativa più strutturata.
Ecco Tiziana, gli indicatori che ci rappresentava Clara Rondani di Transcrime sono indicatori, vedo che annuivi quando lei descriveva appunto alcuni indicatori, sono indicatori che tracciate anche voi, no?
Sì, sono come dire, l'opposto,
la parte speculare,
esatto, non di quello che ci viene raccontato dalle storie, dalle persone che appunto abbiamo incontrato. Li ritroviamo tutti, insomma, no? E alcuni li ritroviamo anche dalle indagini che poi successivamente vengono fatte, dalle denunce che riusciamo a portare, no, a compimento,
con le fatiche che ci insomma, conosciamo, ma perché appunto lo stato in cui versa la giustizia italiana poi è un altro temone che sovrasta e che mina la giustizia nel nostro paese, no? Intanto l'ascoltatrice di prima, che giustamente mi viene in aiuto, mi ricorda, mi ha scritto il podcast che è Sele, voci di cura, luoghi di incontro. Il progetto si chiama Demetra, per cui ce lo appuntiamo e andremo ad ascoltare e a capire che cosa racconta. Prima di passare, perché qua appunto qua il tempo scorre, ma proprio l'ultima pillola sempre di Clara, che proviamo ad ascoltare insieme, a cui gli ho chiesto: ma questa ricerca mette in evidenza anche una geografia dello sfruttamento proprio nel territorio milanese, e quindi proviamo a sentire anche qui che cosa ci ha raccontato.
Per quanto riguarda Milano, l'analisi che abbiamo condotto è specifica sul rischio di sfruttamento nella filiera del tessile e della pelletteria, che è una filiera che negli ultimi anni è stata spesso al centro del dibattito in tema di sfruttamento di manodopera. Questo anche grazie all'attività della Procura e in particolare del sostituto procuratore Paolo Storari. Negli ultimi anni sono emersi diversi casi che sembrano seguire uno schema ricorrente in cui aziende apparentemente sane ricevono commesse da marchi di abbigliamento, tuttavia queste aziende, essendo prive di reali capacità produttiva, affidano poi la produzione in subappalto ad aziende più piccole. Queste aziende più piccole spesso sono imprese a conduzione cinese che impiegano lavoratori e lavoratrici di diverse nazionalità in condizioni estremamente degradanti. Questo è un fenomeno che era già noto nell'area di Prato, ma che le indagini più recenti hanno fatto emergere anche nell'area di Milano. Per capire se esistono delle zone più esposte al rischio, abbiamo analizzato la distribuzione determinate categorie di immobili e delle aziende attive nel settore di interesse. Incrociando questi dati abbiamo individuato alcune aree dell'Interland e nella prima periferia milanese come aree particolarmente vulnerabili. Queste spesso sono zone industriali con un'alta concentrazione di aziende attive nella produzione di abbigliamento, accessori o articoli in pelle, che quindi funzionano come veri e propri hub specializzati. Alcune di queste aree, ad esempio pensiamo a Buccinasco oppure a Trezzano sul Naviglio, Baranzate, Cologno Monzese, sono aree che sono già emerse in precedenti casi di sfruttamento anche molto recenti. Naturalmente questo non significa che tutte le aziende presenti in queste zone siano coinvolte e che le aziende al di fuori di queste zone siano necessariamente pulite, ma significa che è possibile andare a combinare alcuni fattori di rischio come la concentrazione del settore di imprese, la presenza di immobili adatti a produzioni poco visibili, per segnalare contesti in cui il rischio è più elevato e dove può essere utile orientare controlli e approfondimenti.
Eh sì, insomma, non è sempre automatico, però è indicativo. Ma ecco, proprio siamo quasi in chiusura. Poi ci sono le regole per questi lavoratori, per questi lavoratori migranti sfruttati, che vanno ad appesantire ulteriormente sulle politiche di soggiorno legale, e tra questi il decreto flussi, che cioè, è evidente che non serve, non è utile, non è uno strumento che rende in qualche modo anche qui giustizia, mi verrebbe da dire, no?
Sì, potremmo anche spingerci un po' più in là e dire che uno strumento come il decreto flussi non solo non ha reso giustizia, ma ha creato ulteriore situazioni di vulnerabilità,
alimenta
tutto un sistema di sfruttamento delle persone, no? Persone che sono entrate in maniera regolare in Italia, no? Visto che tanto parliamo di regolarità, di immigrazione regolare, eccetera, eccetera, queste persone sono entrate regolarmente attraverso un meccanismo definito e deciso dalle istituzioni, dallo Stato, dal governo. Se guardiamo i dati riportati dalle campagne, dalle indagini di Ero Straniero, il numero delle persone che hanno poi perfezionato la pratica di assunzione, cioè arrivate qua e ci sono arrivate pagando, insomma, esatto. No? Nel senso che non
torniamo
è
a quello zaino di prima.
Esattamente,
no?
No? Lo zaino non viene lasciato a terra. Di fatto, quando arrivano qua, il datore di lavoro che ha fatto il click day non si trova. Le prefetture non muovono, non sono in grado di dare una serie di risposte di regolarizzazione delle persone. Questa manovra ha provocato la presenza di decine di migliaia di persone che rimangono irregolari nel tempo sospeso, no? Quello che dicevamo prima, torniamo all'inizio, nelle vite sospese, per cui sono qua, non hanno la possibilità di regolarizzarsi, non hanno la possibilità di portare a termine il loro percorso di regolarizzazione, non esistono strumenti legislativi, a meno che, come dire, qualcuno non decida di fare una sanatoria e sanarli tutti, però... Ecco,
la Spagna l'ha fatto in qualche modo.
La Spagna l'ha fatto, ha regolarizzato 500.000 migranti, giusto? Sì. Ecco, questi forse appunto sono persone che sono entrate con un meccanismo legislativo definito dallo Stato.
Che appunto le regole poi sono scelte politiche, no? In qualche modo, non è strumento di propaganda e basta, in qualche modo mi verrebbe da dire, che risulta essere poi... la condizione dei migranti qualcosa che rende politicamente, elettoralmente, per essere più precisi. Però ecco, fuori onda con Tiziana ragionavamo su questo così pensiero condiviso, cioè che poi quello di cui stiamo parlando, dello sfruttamento lavorativo, che riguarda una platea, una popolazione di vite sospese che sono chiaramente migranti, da una parte, aggiungo un pezzo alla riflessione, difficilmente trovano eco nella descrizione anche mediatica, no? Di queste vite, se non per gli episodi più drammatici, Satnam Singh, insomma, e da lì poi però i riflettori via via si spengono e non rimane una narrazione anche da un punto di vista dell'informazione nel suo complesso, secondo me, ma che è cosa che come uscita di sicurezza viviamo nel racconto delle condizioni dei lavoratori, tutti, delle lavoratrici, sulle condizioni di insicurezza. E quindi anche qui un punto di contatto che non riguarda solo un pezzo di lavoratori migranti, no? In qualche modo riguarda tutti quanti noi. Cioè anche questa, io magari mi sbaglio, ma c'è quasi una percezione, una visione condivisa da tutte le parti politiche, poi un po' più accentuata chiaramente a destra, ma anche da altre parti con tante sfumature di rosso, mi verrebbe da dire, cioè di distanza in qualche modo, no? Da questa condizione. Sono i migranti, stanno lì, vengono qui, però non riguardano poi i tutelati. No, non è così secondo me.
Direi che non è così, c'è una precarizzazione nel mondo del lavoro che ci riguarda tutti, no? Io sono un'educatrice, un'operatrice sociale, ho, come dire, scelto e sto all'interno di un'organizzazione che è Cooperativa Lotta, che agisce, si muove secondo, come dire, una vera capacità, no, di spirito mutualistico. Di fatto, se prendiamo quello che è il mondo degli operatori sociali e che tiene in piedi il welfare, è estremamente polverizzato, precarizzato, cioè, voglio dire, questo è il mio esempio, ma ce ne sono della mia professione, ma ce ne sono tanti altri. C'è una precarizzazione che non è solo del mondo giovanile, no? Perché poi ci sono persone che vengono espulse dal mercato del lavoro dai 50 anni in su e c'è una difficoltà a riuscire a trovare, no, una condizione lavorativa dignitosa, continuativa, stabile e strutturata, che consenta di vivere e non di lavorare in maniera disgregata per riuscire ad arrivare, come dire, alla fine del mese, non a vivere, ma alla fine del mese. Quindi è un tema che ci riguarda tutti.
Eh sì, e infatti è domani il 1° maggio e quindi ritorniamo all'inizio, insomma, della puntata. Da lì siamo partiti, no? Dalla vigilia del 1° maggio e noi siamo purtroppo alla fine, veramente arrivati qua. C'è il countdown giallo, quindi già vuol dire che siamo agli ultimi minuti. Tiziana, intanto ti ringrazio per essere stata qui con noi e per rappresentarci un tema importante, a mio avviso, e che andrà ancora affrontato, e ti chiameremo ancora sicuramente qui ad Uscita di Sicurezza. E intanto, appunto, io prima di salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, invito chiaramente domani, il 1° maggio, a chi vuole venire in corteo, in tutte le, il corteo mattutino, insomma, in tutte le manifestazioni che ci saranno sul 1° maggio, festa delle lavoratrici e dei lavoratori. Chiaramente l'invito è continuare a seguire la programmazione di Radio Popolare, subito dopo di noi Live Pop, e quindi noi ci rivediamo, ci ritroviamo su questi microfoni il prossimo giovedì. Ciao da Stefano Ruberto.
Bye.